Ecco, faccio il mio intervento sulla Lezio, considerando il processo di Gesù davanti a Pilato, che comprende appunto la Lezio di giovedì 18 e di venerdì 19, cioè Marco, capitolo 15, versetti dall'1 al 15.
E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Ad ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva, infatti, che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Abbiamo visto, cioè nell'intervento precedente, ho considerato il carattere sadduceo del processo a Gesù e quindi il chiarimento del capo d'accusa, quindi di condanna per bestemmia, in che cosa consiste la bestemmia. Oggi vediamo, con capitolo 15, versetto 1-15, il processo davanti a Pilato, all'autorità romana. Ecco, vorrei sottolineare, un aspetto, cioè rispondere a una domanda: qual è il messaggio principale che l'Evangelista Marco ci vuole trasmettere col suo racconto del processo davanti a Pilato? Qual è la tesi dell'Evangelista Marco? Quali sono i punti di insistenza che possono ricavare dal suo racconto del processo davanti a Pilato? Appunto, Pilato, il racconto inizia con la domanda di Pilato: «Sei tu il re dei Giudei?» L'espressione stessa «il re dei Giudei» si riferisce al Messia atteso, a questa figura di re atteso, in bocca a un non ebreo, re dei Giudei. Se fosse un ebreo a parlare ad ebrei, direbbe il re di Israele. Lo vediamo nello stesso capitolo di Marco, capitolo 15, al versetto 32, quando i sommi sacerdoti irridono Gesù in croce e lo chiamano: «È il Messia, il re di Israele». Ecco, in bocca a un pagano, questo è normale, c'è l'espressione giudei. anche quando un ebreo parla, parlo naturalmente nel Nuovo Testamento, in quel tempo, quando un ebreo parla a un non ebreo, anche lui può dire io sono un giudeo, ecco, fa riferimento ai giudei. Invece quando si parla fra ebrei si usa il titolo israelita, come dice Paolo nelle sue lettere, io sono un israelita, è un titolo di onore. Ma questa è una parentesi. Pilato appunto gli chiede, cioè la domanda di Pilato non è tanto una domanda, ma è costituisce il capo d'accusa. È con questo capo d'accusa che Gesù viene presentato dai sommi sacerdoti a Pilato, chiedere, dire sei tu il re dei giudei significa chiedere, ti confessi, tu confessi di ritenere di essere il liberatore, il re che combatterà contro il giogo dell'occupazione romana, che combatterà contro Roma. Notiamo che se questo è il significato che Pilato dà all'espressione, ed è chiaramente il significato del capo d'accusa, lui è re dei giudei, cioè si ritiene di essere il combattente liberatore messianico contro il giogo romano dell'occupazione, e quindi avrebbe liberato Israele, come dicono i due discepoli di Emmaus, speravamo che fosse lui a liberare Israele. Questo è sembra essere il senso, ecco, il capo d'accusa è il senso della domanda di Pilato. È importante notare l'accento che Marco dà, cioè Gesù accetta immediatamente il capo d'accusa. Gesù risponde, tu lo dici, che significa è così, è come dici tu, sono il Messia che ha questo significato. Notiamolo questo, perché questo punto farà problema ad altri evangelisti che dovranno e cercheranno di chiarire, pensiamo, per comprendere al testo giovanneo, al testo del Vangelo di Giovanni, al capitolo 18, dal versetto 33 al 38, dove Gesù risponde a Pilato dicendo sei tu che lo dici o altri ti hanno parlato di me? Perché sono due cose molto diverse. Il re Messia, sei tu il re Messia, e in bocca a Pilato vuol dire qualcosa. Una certa cosa vuol dire, naturalmente è un titolo di insurrezione, un titolo politico principalmente. Invece se altri ti hanno detto di me, ti hanno parlato di me, cioè il significato religioso, ecco, di Messia, del re Messia. E sappiamo che in Giovanni c'è uno scambio su questo. Gesù stesso precisa che il suo regno non è di questo mondo, non viene da questo mondo, ma viene dall'alto, dal cielo. E che la prova di tutto questo è che i suoi non hanno combattuto per lui perché non fosse consegnato ai giudei, ma si è consegnato volontariamente. Quindi c'è tutta una discussione, una precisazione che non troviamo qui in Marco. Gesù accetta immediatamente, tu lo dici. Non c'è la preoccupazione di precisare in che senso Pilato dice questo. Questo mi pare importante. E è coerente con ciò che segue immediatamente, cioè ciò che costituisce, come dice l'Evangelista, lo stupore di Pilato. Il fatto cioè che Gesù rinuncia a difendersi. Davanti alle molte accuse, Gesù avrebbe dovuto di per sé difendersi, tanto più come che è il carattere con cui Marco presenta il processo a Gesù e la figura di Pilato, tanto più che il giudice Pilato è favorevole a Gesù. Gesù rinuncia a difendersi, cioè nella stessa direzione. Gesù fa di tutto per far sì che egli venga condannato come Messia pericoloso, venga condannato alla croce in quanto per insurrezione contro l'autorità romana, contro l'impero. Ecco, si mette contro Cesare, questo nel Vangelo di Giovanni lo troviamo come argomento finale, definitivo, con cui insomma, i sacerdoti piegano la volontà, ecco, di Pilato, che si fa re, si mette contro Cesare. Ecco, bene, quindi noi notiamo l'insistenza, il primo punto è l'insistenza del Vangelo di Marco sul fatto che Gesù stesso fa di tutto perché il processo vada in un certo modo, accettando immediatamente il capo d'accusa e evitando, rinunciando a difendersi. Il secondo punto, mi pare importante, il secondo carattere di questo racconto del processo come è presentato in Marco è l'innocenza di Gesù. Cioè, o meglio, l'insistenza sul fatto che l'autorità romana era convinta che Gesù non fosse quello che lui diceva di essere, quello che il contenuto di questa espressione "tu sei il re dei giudei" agli occhi di Pilato, e anche non solo di Pilato, anche della gente, cioè "tu sei il liberatore, il capo politico religioso, liberatore", ecco, da Roma, ecco, colui che avrebbe cacciato i romani. L'autorità romana è presentata, Pilato, come convinta che Gesù non fosse quello che diceva di essere, non fosse questo personaggio pericoloso, o quello che i sommi sacerdoti dicevano che lui era. Ecco le accuse. Ed è per questo che questa insistenza si rivela anche nel fatto che Pilato propone Gesù alla folla per essere liberato, con questa notizia che una volta all'anno per Pasqua accontentava la folla e liberava un prigioniero a loro scelta. Qui è Pilato stesso che propone il re dei giudei alla folla. Ecco, la cosa non va naturalmente sempre per intervento dei sommi sacerdoti, ma va notato appunto questa insistenza sul fatto che Pilato è dalla parte di Gesù, Pilato è convinto che Gesù non è quello che dice di essere o quello che si dice che lui è. E poi in più si aggiunge, l'Evangelista mette avanti una motivazione, Pilato cioè, o la polizia romana ha informato Pilato che il motivo vero per cui li hanno messo davanti Gesù per venire con l'accusa di essere un insurrezionista, un rivoluzionario, il Messia liberatore, combattente, il motivo vero in realtà è l'invidia dei sommi sacerdoti rispetto a Gesù e al suo successo pubblico. L'invidia. E questa è una notizia molto interessante che mi pare va nello stesso senso, e cioè mostra come non c'era un vero fondamento, ecco, a questa capo di condanna, capo d'accusa di Gesù, tant'è vero che Pilato stesso non è convinto di questo e dà la notizia che in realtà si tratta di un altro vero motivo, di un altro motivo per cui gli hanno presentato Gesù, cioè l'invidia verso Gesù dei capi, dei sommi sacerdoti. Notiamo che questo elemento, sottolineare questo aspetto, viene spinto ancora di più nel racconto poi di un altro evangelista, di Matteo. Ricorderete che in Matteo va nello stesso senso, ma Matteo aggiunge addirittura che Pilato si lavò le mani e prese le distanze da ogni responsabilità rispetto alla condanna di Gesù a cui cedette. Che questo sia in particolare la preoccupazione dell'Evangelista Marco e anche di Matteo sicuramente ancora di più, di distinguere Gesù, di togliere l'alone inevitabile, ecco, di insurrezione, di rivoluzione, che rappresentava la figura di un Messia, agli occhi della popolazione, all'occhio di Roma. Questa preoccupazione fa sì che si spinge molto su questo punto, cioè che l'autorità romana non era convinta che Gesù fosse quest'uomo pericoloso. Un'idea diversa noi la troviamo, e questo mostra la preoccupazione dell'Evangelista, cioè di distinguere Gesù dai messia rivoluzionari prima e dopo di lui, nel contesto della società palestinese di quel tempo, del primo secolo. Se noi confrontiamo questa preoccupazione con il testo di Giovanni, capitolo undicesimo, versetti precisamente dal 47 al 50, vediamo invece una preoccupazione diversa, vediamo ragioni ben diverse. Ricorderete il brano, dopo il miracolo della risurrezione di Lazzaro, la preoccupazione dei capi, dei sommi sacerdoti, si accresce enormemente, si riuniscono e dicono: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. Notiamo la dimensione politica di questa fede in Gesù: tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno questo luogo e la nazione. E poi allora c'è l'intervento del sommo sacerdote Caifa, che dice: voi non capite nulla, eccetera, è meglio che un uomo solo muoia per salvare la nazione, ecco, per evitare cioè questa distruzione. Che queste preoccupazioni dei capi, dei sacerdoti, dei capi politici e religiosi siano preoccupazioni nel contesto estremamente ben fondate, lo dimostra il fatto che poi avviene questa distruzione di Gerusalemme, del Tempio, della nazione. 35 anni dopo si compirà. Ecco, questi movimenti messianici di insurrezione porteranno appunto alla guerra giudaica e alla distruzione. Quindi da questo punto di vista possiamo apprezzare, ecco, in modo speciale l'insistenza con cui Marco, e quindi poi anche Matteo, presenta il processo davanti all'autorità romana, che è un racconto non semplicemente per ricordare com'è andata, è un racconto che vuole sottolineare, suggerire come l'autorità romana stessa era convinta che Gesù non fosse quel tipo di Messia che invece si dava, ecco, che invece era il cui significato è contenuto nell'espressione il re dei giudei. Ecco, mi fermo qui. Buona lezione da Enrico.